Ecco, prendiamo in considerazione, stavo dicendo, il robot, il braccio antropomorfico a 3 gradi di libertà con 3 coppie rotoidali. Quindi osservandolo cosa vediamo? Vediamo link 1, link 2 e link 3. Notiamo subito che abbiamo Z0 e Z1. Z0 e Z1 messi in questa posizione qua sono concorrenti, per cui l'origine O1 va a finire qua su. Se abbiamo fissato l'origine O1 è fissato anche il versore X1 che è perpendicolare a Z0 e Z1. X1 poteva essere anche dall'altra parte, tanto la rete di minima distanza era degenerata in un punto. La terna Z0 rimane su questa origine qua per comodità, quindi vuol dire che sia A0 che T0 sono nulle. Controlliamo A0, cioè A1 e T1, scusate, perché si riferiscono a link 1, sono nulle effettivamente. Z2 è allineata verso l'esterno in maniera tale da rimanere come come versore Z1. La rete di minima distanza sarà questa qua, per cui identificato anche quanto vale A2, che è la distanza della rete di minima distanza. Di conseguenza verrà identificato X2. Nel posizionare la rete di minima distanza avevamo più scelte, ma abbiamo scelto quella che interseca l'origine O0 e O1 in maniera tale da non avere distanze di coinvolte, di due coinvolte, e X2 è scelto di conseguenza, Y2 di conseguenza, e poi la terna Z3. La terna 3 è allineata come la Z3. Z3 con Z2 e basta, insomma, è allineato in questa maniera qua. Per cui vediamo di capire il passaggio da 1 a 0. Abbiamo detto che A1 e D1 sono nulli. Poi dobbiamo considerare la rotazione. X con 0 sarà da qualche parte qua. Ad esempio possiamo pensare che sia allineato con X con 1. La rotazione sarà positiva in questo senso, perché noi dobbiamo porsi su Z0, quello di a monte, lo Z della terra a monte, per fare in modo che X1, che X con 0 si allinei con X1. Per cui la rotazione sarà in questa direzione qua, positiva. Bene, vediamo che tra Z0 e Z1 c'è un angolo di pi greco mezzi. Per identificare se è una rotazione positiva o negativa di alfa 1 dobbiamo porsi sul x che sta a valle, in questo caso x1, che è questo qua, pollice x1, e z0 ruota positivamente per andarsi a sovrapporre a z1, e per cui abbiamo pi greco mezzi qua. Bon, quindi tra 1 e 0 siamo a posto. Adesso tra 2 e 1. Vedete che tra 2 e 1 abbiamo prima la rotazione attorno a Z1 affinché questo X1 vada a sovrapporsi a X2, e quindi questo è l'angolo θ2, qui è ruotato in un angolo θ2 positivo della figura, cioè è così e tende a fare questo movimento qua. Non c'è D2 perché rete di minima distanza passa per O1, e poi controlliamo l'asse formato tra Z1 e Z2 è 0, e infatti abbiamo che alfa 2 è 0. A2 abbiamo detto già che cos'è, e per la terna 3 è lo stesso identico ragionamento che abbiamo fatto per la terna 2 appena adesso, quindi i parametri sono esattamente gli stessi, quindi è abbastanza facile identificare la matrice di H per questo robotino. Ok, quale cosa si computano? Perché qui abbiamo proprio il caso in cui abbiamo una confusione totale di terme tutte concorrenti nello stesso punto, perché questo è il polso sferico, di solito è la fase terminale di robot.
polso sferico
perché tutti e tre gli assi concorrenti ultimi di rotazione vanno a insistere nello stesso punto, per questo lo chiamo polso sferico.
Allora, qua conviene sì fare uno schema,
altrimenti non ne veniamo fuori. Vediamo se riusciamo a rappresentare anche in maniera un po' diversa da... Stop. Così. Lo metto già un po' ruotato e poi l'ultimo asse, anzi facciamolo così, così è più chiaro.
Ok?
Ma l'ho fatto un po' coperto, ma insomma.
Allora, qua, link 1, link 2, link 3.
Vediamo se li ha chiamati così.
Ah no, usa i 4, 5, 6.
Ok. Ah, perché è la parte terminale del robot, per quello. 4, 5 e 6.
Che è il polso sferico attaccato a qualcos'altro. Bene, vediamo se questo link 4, Z4 sarà qua e sarà uscente o entrante. Per essere coerenti con la figura consideriamolo uscente. Quindi qua avremo Z4 uscente e Z3, che è questo link qua, il 3, sarà orientato secondo questa direzione qua. Quindi vuol dire che la retta di minima distanza sarà degenere in un punto, quindi questa sarà l'origine O4 e qua avremo X4 che è o in questa direzione o nella direzione perpendicolare, qua la messa in questa direzione, quindi questo sarà Z4 e questo è X4. Quindi vuol dire che se siamo in questa configurazione Y4 va verso il basso. L'ha messo là? No, non mi sembra. Non l'ha indicato. Quindi abbiamo Y4 qua. Ok, dopo cosa ha messo? Ha messo la terna 3, noi la facciamo un po' staccata. La terna 3 l'ha messa coincidente con la terna 4 come origine. E l'unica cosa che sappiamo è che Z3 è verticale ed è messo così e poi c'è X3 che è uscente. Così. E questo sarà Y3. Ok, andiamo al 5. 5, cosa succede qua? Abbiamo Z4 e questo. Z5 è orientato secondo questo ultimo asse di rotazione. Cosa significa? Che Z4 con Z5, di nuovo la retta di minima distanza degenera in un punto, che è qua. Noi lo facciamo staccato, quindi abbiamo che questo è Z5, vediamo se è indicato là, sì, Z5, la retta di minima distanza tra questo e Z5 vuol dire che l'X5 può essere o nella direzione verticale nel piano della lavagna nella direzione verso il basso, là dove l'ha messa verticale, X5 verticale, per cui così. E quindi Y5 è questo. Adesso vediamo la terna 6, almeno la terna 6 l'ha messa distante. Infatti c'è un D6 qua, quindi perlomeno la terna 6, però la stacco io perché è dietro la lavagna, quindi avremo Z6 messo così e qua c'è un angolo di rotazione, per cui possiamo mettere sì, X6 qua, e se è indicato così vuol dire che Y6 va verso il basso. Ok, ci siamo con le terne, abbiamo tutto. Quante terne sono concorrenti in questo punto? C'è ben 3, la 3, la 4 e la 5. Fortunatamente la 6 è spostata. Allora, se la 3, la 4 e la 5 hanno origini concorrenti, coincidenti, significa che a 4, a 5 e di 4 e di 5 sono nulli, perché non ci sono contrazioni tra origini. Infatti abbiamo 0, 0 e 0, 0. Consideriamo cos'è teta 4. Teta 4 è la rotazione attorno a x3. Recuperiamo x3. x3 è qua. Ah, scusate, attorno a z3 è qua, quindi pollice così z3. Le rotazioni sono positive quando x3 va a sovrapporsi a x4. Qui abbiamo x3 uscente e qua x4 verso destra, per cui l'angolo formato tra i due sarà o 3 mezzi pi greco o meno pi greco, però in generale è pi greco 3, pi greco 4, scusate, perché è una variabile, è una coordinata indipendente, dipende da dove è il robot. Questo è un caso particolare. Sistemiamo i versori z, quindi z4 è verso il basso e z3 no, z4 è uscente, ok? z4 è uscente e z3 è verticale, quindi c'è un pi greco mezzo di mezzo e dobbiamo fare riferimento a x4. X4 è orientato verso sinistra, per cui z4 per andarsi a sovrapporre a z3, no scusate, z3 per andarsi a sovrapporre a z4 deve ruotare di meno pi greco mezzo all'indietro, perché pollice su x4, z4 è uscente e deve andare verso il basso per orientarsi, deve andare verso è z3 che è verticale, che deve ruotare di meno pi greco mezzi per andarsi a sovrapporre a z4, quindi meno pi greco mezzi. Abbiamo sistemato tutto della prima, della seconda da 5 a 4, di nuovo alfa A e D sono nulli, il teta è la rotazione rispetto a Z4, quindi attorno a questo pollice, così come in figura vuol dire che è ruotato di un angolo positivo verso l'alto. Fare in modo che non è positivo, noi dobbiamo metterci su Z4 come rotazione per fare in modo che Z4 vada a sovrapporsi a Z5, quindi
X4 su X5 è
nullo quando in teoria questo qua è completamente verticale verso l'alto.
Ok, teta non è X4 su X5.
Sì, X4 sui 5, sì. Con il pollice messo su Z4. Quindi, quando X5 è allineato con X4, significa che il braccio è disposto verso l'alto, completamente verso l'alto. Ok? E ruota in senso positivo quando ruota dall'altra parte. In senso anche orario rispetto a quello che vedete voi. Sistemiamo gli z, avremo z5 e z4 uscente, quindi forma pi greco mezzi, però dobbiamo fare riferimento a x5, quindi x5 messo così, quello prima è z4 che va sulla posta di z5, ruota di pi greco mezzi positivi. infatti c'è un pigra con mezzi. Poi tra 5 e 6, z5 e z6 sono allineati, per cui alfa è uguale 0, alfa i uguale 0, retta di minima distanza degenera, il d6 l'abbiamo commentato, e poi c'è l'ultimo teta 6, vabbè, che è l'ultima rotazione attorno all'angolo, attorno al versore z5. Ok? Ecco, tenete conto che sempre la prima domanda è disegnare un robot e dico parametri di dynamic hardware, identificare le terne e inserire i parametri. E qui questo modo deve sapere più interessante, perché è la base della cinematica. Vediamo.
Vabbè, è un esempio che potete farvi voi. Questo qua è un robot Kuka collaborativo a 6 gradi di libertà. Questa è la sua tabella. Ecco,
adesso potete fare le esercitazioni. L'esercitazione consiste in questo: il robot da analizzare è URL10. Ora,
avete scaricato il robot di K, cioè la versione studenti che dura, la versione che dura file che dura un mese, giusto? È più sufficiente, perché useremo oggi e forse la volta prossima.
Ok. Aprite un attimo. Beh, lo apro io. Allora, quello che dovete fare è fare file open online library Ecco, nella library dovete fare una ricerca per brand e trovare cercare gli Universal Robot e prendere l'UR10. E lo aprite. Brand. Brand Universal Robot. Poi, una volta identificato il robot, dovete andare su robot e tasto destro, andare sopra il robot, cliccarlo, tasto destro e mettere Options. Vi apre questa schermata in cui vedete cosa avete qua. Avete Joint Access Jog, potete muovere i robot. Ok? Perché vi faccio usare questa cosa qua? Perché attraverso questi movimenti voi riuscite a dedurre quali sono le rotazioni positive dei giunti. Allora, l'obiettivo è, per questo robot qua, identificare la matrice dei parametri di H. Questa è l'esercitazione. Partire dallo schema della base che avete fatto l'altra volta, della cinematica, però quella è solamente l'ultima parte, considerando che per scrivere le matrici di rototraslazione quello che dovete sfruttare è questa matrice di rototraslazione qua, questa struttura. Cioè dovete in MATLAB creare una funzione che abbia come input i quattro parametri alfa, b, a, theta, come output la matrice di rototraslazione. Okay? Una volta creata questa funzione qua, utilizzerete sempre la stessa funzione, dove cambierete di volta in volta i parametri. Per trovare però i parametri, cosa dovete fare? Dovete ricavarvi i parametri su un caso concreto, che è quello del robot. Ok? Allora, per farlo, la struttura è questa qua. Attenzione, perché le cose devono essere coerenti, ossia teto uguale 0, vedete com'è in questa configurazione, non ci sono tutti i teto uguale 0, ci sono teto uguale meno 90, meno 90, 0, 90, 0. Vediamo cosa succede con tutti i 0. Ecco, questa è la configurazione in cui tutti gli angoli sono zero. Questo vi serve per due motivi. Primo, per trovare qual è la configurazione con cui gli angoli sono zero, e poi per vedere, secondo la sua convenzione, cos'è una rotazione positiva e cosa no. E se io faccio questo, vedete, io mi sto ruotando, questo è un angolo positivo. Queste sono rotazioni positive, ok? Quindi dopo, quando introducete i parametri sulla matrice di H e avete quegli alfa, quei teta, qui saranno tutti i teta da indicare, quei teta possono essere più o meno teta rispetto all'angolo di H. Cioè, quelli sono i valori teta da rispettare, perché io quando gli do 30 gradi mi aspetto che vada in quella posizione, però per andare in quella posizione potrebbe essere che quei 30 gradi diventino meno 30 gradi secondo la convenzione della ritarda, perché dipende da come orientiamo gli assi Z. Ok? Allora, facciamo così. Poi facciamo un cambio. Dunque, siete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok? 14. Allora, da questa fila in su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfetto, 28. Allora, da questa fila in su, lasciate qua i PC e venite con me. Perché voi farete la stessa cosa, portatevi qui i fogli, farete la stessa cosa lavorando sul robot vero. Quindi muoverete il robot per capire le orientazioni lavorando sul robot vero.
Quindi
possiamo chiudere. Poi dovete tornare qua a fare la struttura cinematica, a fare il matrix che faccia la simulazione come la trova. Quindi vi conviene lasciare tutto qua. Sarà un vai e vieni, questa volta che avete capito la struttura, sul modo di come. E qua potete continuare a lavorare con il robot di capo. E che volevo mostrarvi anche, fammi vedere le mani del positivo.
Questo è l'ultimo posto che ho perso di te.